Sono Alessandro Longo, direttore responsabile di agendadigitale.eu, una testata che si occupa da 5 anni, quindi dall'inizio, dei temi di agenda digitale. Come sapete, in Italia l'agenda digitale è stata abbozzata nel 2012 dal governo Monti e via via si è arricchita di diversi capitoli. L'ultimo, probabilmente l'ultimo, è anche molto importante, è quello dell'Industry 4.0. La prima grande iniziativa di sistema dell'Italia per svecchiare, se preferite un termine meno più simpatico, modernizzare il nostro sistema industriale, che ricordiamo è secondo solo alla Germania in Europa, quindi è stato un intervento tardivo da parte dell'Italia, però è un intervento molto forte, almeno per quanto riguarda le premesse, perché è un intervento che può muovere circa 20 miliardi di euro, secondo alcune stime del Ministero dello Sviluppo Economico. La giornata di oggi ci permetterà, alla fine, insomma, vedrete, saprete tutto quello che bisogna sapere del piano, ma anche avrete un'idea dell'attuale dibattito intorno al piano, intorno soprattutto adesso alla fase di attuazione dello stesso. Sapete, ormai siamo entrati nella fase di attuazione, quindi uscirete di qui con le idee chiare dello Stato e anche del un possibile sviluppo nei prossimi mesi. Nel chiederci chi potevamo chiamare per raccontare il piano e anche problematizzarlo, la scelta è stata abbastanza facile, perché Marco Taisch del Politecnico di Milano è qui. È stata probabilmente il docente, ora lui si schermirà, però è stato il docente che più ha lavorato al piano direttamente con il Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, quindi lui ci racconta adesso lo stato dell'arte e anche qualche tema da mettere sulla scrivania. Prego, sì, serve un microfono. Grazie.
Grazie Alessandro, buongiorno. Sono Marco. Sì, grazie mille. Sono Marco Taisch, del Politecnico di Milano. Io ho partecipato, ma come tante altre persone hanno dato un contributo sia dal mondo dell'accademia che dal mondo poi dell'industria, Confindustria, le parti sociali. È stato veramente un esercizio di squadra, e che credo questo sia uno degli elementi più interessanti che ha caratterizzato i mesi da giugno dell'anno scorso fino a quando il piano è stato presentato a settembre al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano, e poi dopo l'attuazione che questo ha avuto nella legge di bilancio, perché ci sono una serie di azioni che hanno una ricaduta evidentemente economica. Il mio obiettivo è, io uso delle slide del Ministero, che sono quelle che poi sono sul sito del Mise. La mia idea è di raccontarvi un attimo il background, che cosa c'è dietro il piano, perché la necessità di fare un piano sull'industria 4.0, e poi alcuni degli elementi che ritengo essere più importanti del piano, anche se il piano è evidentemente molto più articolato di quello che il tempo che abbiamo a disposizione ci consente di fare. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che stiamo vivendo la quarta rivoluzione industriale, quella che viene chiamata l'industria 4.0. Industria 4.0 è l'applicazione, il fatto di che queste tecnologie che oggi abbiamo a disposizione, sono tantissime, in realtà utilizzate poi nel mondo dell'industria, nel mondo della produzione, nel mondo della progettazione dei prodotti, ci consentono di pensare prodotti, di progettare prodotti, di realizzare prodotti, distribuire prodotti in una maniera che è significativamente diversa da quella a cui siamo stati abituati a fare. La quarta rivoluzione industriale è quella che mette insieme queste tecnologie digitali, sostanzialmente. È una rivoluzione che, qualcuno non dice che è una rivoluzione, qualcuno la chiama rivoluzione, non lo so, non importa, è comunque sicuramente ha degli elementi di disruptive rispetto a quello a cui siamo abituati a vivere, perché è più complicata, è più difficile, è più veloce delle altre. Le altre in qualche modo erano semplici. La prima, sapevamo che dovevamo usare l'acqua o il vapore per far andare le macchine. La seconda, sapevamo che dovevamo usare l'energia elettrica. Erano in qualche modo tecnologie che erano concentrate in un punto, su un aspetto. Con la terza, la rivoluzione industriale, quella caratterizzata dall'utilizzo del PLC nella fabbrica, dei computer nella fabbrica, abbiamo cominciato a introdurre l'elemento virtuale, l'elemento digitale, il bit, che entra insieme all'atomo. La quarta è molto più complessa, perché quando parliamo di quarta parliamo di una serie di tecnologie abilitanti, tutte sostanzialmente basate sull'information technology, sulla trasformazione digitale. Quale vedete rappresentate? Sicuramente questo elenco è ben fatto, ma sicuramente dietro questo elenco ci sono cose molto, molto più complicate, perché parliamo di automazione industriale, parliamo di robotica, parliamo di digitalizzazione dell'interazione uomo-macchina, parliamo dell'internet delle cose, parliamo del big data, parliamo del cloud, parliamo della sensoristica, che oggi è sostanzialmente una commodity, mentre 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa era sicuramente un aspetto molto più difficile da trattare. Quindi vedete che stiamo parlando di un coacervo di tecnologie che sono molto diverse tra di loro, che devono essere integrate e che devono essere prima di tutto capite e poi evidentemente sfruttate per cercare di migliorare il modo in cui noi facciamo prodotti e in cui noi realizziamo questi prodotti. Quello che noi accademici, ma non solo noi, ma in realtà poi tutti quelli che parlano di questi temi si aspettano da questa trasformazione digitale nella fabbrica, è che alla fine le fabbriche, il modo di produrre prodotti, le imprese diventino evidentemente più competitivi, con un rischio che è un aumento del gap di competitività tra chi utilizza queste tecnologie e chi invece non è in grado di utilizzarle. Qui c'è un rischio sul quale poi mi piacerebbe tornare poi nel dibattito, che è quello delle piccole e medie imprese e del rischio del digital divide tra le grandi imprese e le medie imprese, le piccole, che le grandi sanno che cosa devono fare, hanno il know-how, sono capaci di probabilmente gestire queste tecnologie, le piccole invece da questo aspetto rischiano di rimanere in qualche modo tagliate fuori. Quindi c'è evidentemente da un lato una grande opportunità per il paese di sfruttare queste tecnologie, sfruttare questa rivoluzione industriale, dall'altro c'è un rischio, perché se non siamo capaci di farlo, evidentemente altri paesi, altri settori lo faranno e noi rischiamo di rimanere indietro. In questo scenario internazionale ecco che si inserisce il Piano Nazionale Industria 4.0. Sostanzialmente qua vedete le cinque elementi fondamentali, cinque pilastri fondamentali che fanno parte del piano. Due direttrici chiave sono quello che qui vedete, vediamo se dovrebbe essere questo laser, no, questo va avanti, cosa ho fatto? Aiuto. Ok, vediamo, ritornato, sì. Quindi vedete i due pilastri a sinistra sono chiamati direttrici chiave, ci sono due direttrici di accompagnamento che sono i due box di destra, scusate, eccoli qua, e poi c'è sotto quello che abbiamo chiamato la governance e l'awareness. Che cosa sono questi cinque elementi che distinguono il piano? Allora, il primo è questo: l'Italia ha un parco macchine utensili molto vecchio. I dati di Cimo dicono che noi abbiamo un'età media nelle nostre macchine di 13 anni, l'età media è aumentata di 3 anni negli ultimi 10 anni, quindi di fatto sostanzialmente ci troviamo ad avere un sistema che non è in grado di essere così produttivo come il mondo della competitività internazionale richiede. La produttività dell'Italia è diminuita a partire dal 2001, la produttività di paesi come la Francia, la Germania e gli Stati Uniti ha continuato ad aumentare. Oggi c'è un gap di 15 punti di produttività tra questi paesi e l'Italia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente io devo tornare a investire in tecnologie più moderne. Il valore degli investimenti in asset produttivi in Italia è più basso di quello prima della crisi. In Germania immediatamente dopo la crisi gli investimenti erano più bassi, ma dopo la crisi, cioè in questi anni, hanno superato il valore pre-crisi. La Francia sta investendo tanto quanto investe nella crisi. Allora vi rendete conto che se io non investo, ho una produttività bassa perché ho delle macchine utensili, un sistema, impianti vecchi, è chiaro che l'unico modo io per cercare di recuperare produttività, che cos'è? È lavorare sugli investimenti, è lavorare sull'aggiornamento del sistema produttivo dell'Italia. Allora, lavorare sull'aggiornamento del sistema produttivo vuol dire evidentemente intervenire con delle misure. L'idea è che incentivare gli investimenti debba necessariamente essere il cuore di un piano industriale. Quindi aiutare le imprese, aiutare gli imprenditori a tornare ad investire con due misure che sono quelle dell'iperammortamento e del superammortamento che poi sul quale vi spiego. È chiaro che produttività vuol dire anche persone, produttività vuol dire anche know-how, produttività vuol dire anche fare ricerca e innovazione, e quindi aumentare la spesa in ricerca e innovazione era il secondo elemento fondamentale. Poi è chiaro che c'è tutto il mondo delle piccole e medie imprese, delle start-up innovative, eccetera, eccetera. Questa non è solo una rivoluzione tecnologica. Io posso investire in tecnologia, ma se non sono capace di utilizzare le macchine, è chiaro che non riuscirò ad essere produttivo. E quindi l'investimento in competenze, che è il secondo pilastro, diventa evidentemente fondamentale. Nel piano ci sono tutta una serie di misure, dopo entro nel dettaglio, che vanno in questa direzione, cioè quindi aumentare il know-how delle persone a tutti i livelli che lavorano nelle nostre fabbriche, nelle nostre aziende, quindi dall'operatore che sta a bordo macchina fino al CEO. Questo è il cuore in qualche modo del piano, cuore del piano che non può in qualche modo avere un impatto se poi non è accompagnato da una serie di altri fattori evidentemente abilitanti. Stiamo parlando di connettività, parliamo di macchine che parlano, parliamo di sistemi produttivi che parlano e scambiano dati tra di loro, e allora è chiaro che la banda larga diventa l'autostrada dove questi dati devono evidentemente viaggiare. Quindi l'aumento e il deployment del piano sulla banda ultralarga deve andare avanti. Più tutta una serie di investimenti a contorno sui quali oggi non c'è tempo di soffermarci. L'altro grande elemento è quello della creazione dell'awareness. Dati dell'osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano di maggio dello scorso anno, il 38% delle imprese italiane non aveva mai sentito parlare di Industria 4.0. Il 28% aveva letto qualcosina. Vi rendete conto che vuol dire che gli imprenditori italiani non sanno neanche quello che sta succedendo da un punto di vista dell'innovazione tecnologica. E quindi evidentemente qui c'è un fattore di rischio. Queste imprese rischiano di morire senza neanche essersi rese conto della ragione per cui sono uscite dal mercato. Quindi muoiono totalmente inconsapevoli, ignari della ragione per cui sono morti. Quindi investire in comunicazione, quella che abbiamo chiamato awareness, in comunicazione, in formazione, in educazione è evidentemente molto importante, e da qui tutta una serie di iniziative e di eventi. I numeri sono questi. Le ambizioni, cioè, grazie all'iperammortamento e superammortamento, aumentare di 10 miliardi gli investimenti in asset produttivi. Questa è la stima. Direi che questa stima fatta a settembre si sta oggi rilevando corretta. I dati del primo trimestre del 2017 sugli ordinativi di macchine utensili in Italia rispetto al primo trimestre 2016 ci dicono che c'è stato un aumento del 22% di ordini. Quindi evidentemente questi sono i primi segnali del fatto che il piano, almeno sull'aspetto degli incentivi fiscali, sta funzionando. Ed è solo il primo trimestre, questa è la mia considerazione, la mia osservazione. Io mi immagino che nel secondo trimestre, nel terzo trimestre dell'anno vi sia un'ulteriore accelerazione, perché evidentemente il piano è entrato in funzione il 1 gennaio 2017 e quindi è chiaro che c'è un momento di necessità di assestamento, di comprensione da parte degli imprenditori. Sul tema delle competenze vedete i valori, i dati, cioè è chiaro che dobbiamo lavorare a tutti i livelli, dobbiamo lavorare a livello di studenti dell'università e di dottorati di ricerca, per fare la ricerca, per fare innovazione, ma dobbiamo lavorare anche e soprattutto su quella base di tecnici. Eccolo qua il discorso degli istituti tecnici superiori, con un piano di aumento del 100% degli iscritti in questi cose. Con poi il fatto che bisogna andare sulle imprese, e quindi di qui la rete dei Digital Innovation Hub, che il ministro Calenda tra l'altro ha presentato questo lunedì. I competence center, sui quali poi magari possiamo un attimo tornare. Che cosa vuol dire l'iperammortamento? L'iperammortamento vuol dire che ci sono una serie di beni industriali, questi adesso non c'è modo ma di descrivere nel dettaglio, ma dovete prendere l'allegato A della legge di bilancio di quest'anno, e ci sono circa una ventina di gruppi, di categorie di macchine utensili, risorse produttive, quindi oggetti che servono per produrre prodotti su tutti i settori, perché attenzione che una delle caratteristiche che abbiamo voluto salvaguardare non era di investire su un settore, ma di essere totalmente orizzontali invece su tutti i settori produttivi. Per cui chi investe in quelle macchine che si trovano in quelle categorie e le connette, le integra col sistema di fabbrica, le integra nella rete logistica, quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche poi di carattere tecnologiche, l'azienda che fa questa operazione può godere di un iperammortamento, cioè scrive a bilancio quel bene non al valore di acquisto, ma sostanzialmente al 250% del valore di acquisto. Questo evidentemente fa sì che quell'azienda alzi il valore degli ammortamenti e vi sia quindi un beneficio fiscale sulla riduzione del margine, quindi sulle imposte che devono essere pagate, beneficio che è molto evidentemente molto importante. I software, c'è un elenco di software, quelli che sono nell'allegato B, che sono quelli che poi invece godono del super ammortamento, quindi vengono ammortizzati non al 100% ma al 140% del loro valore. Tutto questo vale per acquisti fatti nel 2017, installazioni fatte nel 2017, ma vale anche poi per ordini fatti nel 2017 e che vengono consegnati nel primo trimestre del 2018, a patto che vi sia stato un anticipo del pagamento del 20% nell'anno fiscale 2017. Questo vuol dire circa, ripeto, la stima è 10 miliardi in più di investimenti, cioè questo stimolo dovrebbe aiutare le imprese a investire 10 miliardi in più su valori che sono circa 70-75 miliardi normalmente, quindi è 10 miliardi in più su 75 in un anno. Qua, giusto per darvi un'idea di che cosa voglio dire per un'impresa, vedete che prima dell'ingresso di questo sistema, se io investivo un milione grazie al superammortamento che già esisteva, avevo un beneficio fiscale di 96.000 euro, grazie all'iperammortamento io ho un beneficio fiscale di 360.000 euro. Cioè vuol dire che io spendo un milione, vuol dire che 360.000 è come se mi venissero restituiti dallo Stato in termini di tasse che non sono pagate. Quindi alla fine io quel bene lo pago 640.000 euro e basta. Quindi questo è un dato evidentemente importante, un numero, un esempio che fa capire la portata della cosa. Sul credito d'imposta non l'ho citato, ma il credito d'imposta è passato al 50% in maniera piatta, in maniera flat, e quindi vedete che ci sono anche qua dei benefici fiscali che sono assolutamente importanti. Chiudo. L'ultima considerazione è l'ultimo strumento, visto che ho parlato di awareness, cioè di creazione della consapevolezza, cioè di diffondere le informazioni su tutto il territorio nazionale. Noi dobbiamo raggiungere tutte le piccole e medie imprese italiane e fargli capire che cosa sta succedendo al di là del piano nazionale, perché il 4.0 esiste indipendentemente da un piano industriale di un paese. 4.0 è un'evoluzione, una rivoluzione tecnologica che è iniziata qualche anno fa e che andrà avanti oltre il 2017, il 2018 e nei prossimi anni. È chiaro che io devo far sapere al paese che cosa sta succedendo. Quindi la rete dei Digital Innovation Hub, cioè di questi punti di accesso dove le imprese, ai quali le imprese possono rivolgersi per avere informazioni, avere educazione, avere un assessment, cioè quindi capire se sono pronte a fare un passaggio, un salto implementando queste tecnologie, o se invece devono pensare prima di farlo ad una riorganizzazione della loro impresa, questo è il ruolo dei Digital Innovation Hub. Il ruolo dei Competence Center, che cosa saranno questi Competence Center? Saranno degli spazi fisici dove le aziende potranno vedere, toccare con mano degli esempi di fabbriche 4.0. Il budget qui è di 20 milioni di euro per quest'anno, 10 milioni di euro per il 2018, per creare sul territorio nazionale un certo numero limitato, parliamo di 3, 4, 5, c'è un bando che uscirà e quindi poi evidentemente questo vedremo chi parteciperà a questo bando, ma perché hai queste microfabbriche, lasciatemi dire, o dei demo center, dove sia possibile vedere lo stato dell'innovazione tecnologica e quindi, ripeto, far capire alle imprese che cosa voglia dire e che cosa loro possano fare, quindi possono in qualche modo prendere ispirazione. Questi competence center poi possono anche guidare le imprese in questo processo di trasformazione tecnologica attraverso dell'attività di consulenza, del supporto e cose di questo tipo. Quindi vedete due strumenti, Digital Innovation Hub e Competence Center, che a fianco degli incentivi fiscali aiuteranno a far capire al territorio nazionale che cosa sia l'industria 4.0. Grazie.
Ok, grazie. Allora, no, Marco, puoi restare qui in tavola? Magari puoi metterti